Continuiamo la lettura del capitolo 7, da 18 a 23. Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti. Giovanni chiamò due di essi e li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunziate la buona novella. E beato è chiunque non sarà scandalizzato di me». Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti. Giovanni, con ogni probabilità, si trovava già in prigione. San Luca lo ha ricordato qualche capitolo prima. Però i suoi discepoli lo potevano ancora avvicinare e lo hanno informato di che cosa? Di tutti questi avvenimenti. Quali sono? La risurrezione del ragazzo di Nain, la guarigione del servo del centurione di Capernaum, ma poi anche del discorso di Gesù sulla pianura. Ma tra tutti questi avvenimenti c'era anche il pranzo di Gesù coi pubblicani e coi peccatori, e il fatto che lui aveva chiamato nella propria sequela niente meno che Levi, un pubblicano. E poi c'era ancora la sua scelta di 12, quindi l'inizio di un nuovo popolo. Tutti questi avvenimenti, comprese le beatitudini, beati i poveri. Giovanni si trova in una situazione particolarmente vicina, si può dire, a quella dei cristiani per i quali Luca scrive il Vangelo. Giovanni si trova nella situazione di non poter avvicinare Gesù. Così proprio come i cristiani dei tempi dell'Evangelista non possono avvicinare Gesù. Ormai è salito in cielo. I cristiani devono fidarsi di testimoni, proprio come Giovanni deve fidarsi dei messaggeri. Allora Giovanni chiamò due di essi, due dei suoi discepoli, e li mandò. Perché ne chiama due? Non si accontenta di uno, perché vuole essere sicuro, prima di tutto, che riferiscono fedelmente la sua domanda a Gesù. Secondo, che essi riferiscono fedelmente la risposta. Sia la domanda che la risposta, dato che viene portata da due uomini, è una domanda e una risposta ufficiali, che hanno valore di testimonianza per tutti. Chiamò due di essi e li mandò a dire al Signore. Qui il termine Signore è detto dall'Evangelista, non ancora da Giovanni, perché questo termine Signore rivolto a Gesù viene usato soltanto o quasi soltanto dopo la Pasqua. sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Sei tu colui che viene. Giovanni aveva annunciato colui che sarebbe venuto dopo di sé, l'aveva annunciato come più forte di me e l'aveva immaginato e anche proposto come un giudice col ventilabro, ricordate, con la scure posta alla radice dell'albero. L'aveva presentato al popolo come un riformatore di costumi, come uno che agisce e parla con forza, più forte di me. Così lui l'aveva annunciato. E adesso sente dire dalle informazioni che riceve che invece Gesù mangia quei peccatori invece che sgridarli, che Gesù si lascia circondare da chiunque, che non osserva le regole osservate così fedelmente e scrupolosamente dai farisei, come quelle del sabato o quelle dell'impurità, dell'immondezza, tocca la bara addirittura. Giovanni sente dire queste cose di Gesù e allora si chiede: ma sei tu? Io ti aspettavo così e così e invece tu sei così e così. Com'è questa storia? Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare? Colui che viene, che cosa vuol dire? Colui che viene è una espressione tipica usata nell'Antico Testamento più volte, ve ne dico 2 o 3. Colui che viene è detto di un grande profeta, Deuteronomio 18:15, uno che porta la parola di Dio al modo di Mosè, o anche più grande di Mosè. Oppure colui che viene è anche il figlio dell'uomo, Daniele 7:13, cioè il Messia, colui che rappresenta Dio sulla terra. Ma l'espressione colui che viene è adoperata anche per Dio stesso, profeta Malachia, capitolo 3, al versetto 1, e poi anche, ecco il versetto 1, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Il Signore è lui che viene, che entrerà nel suo tempio. E ancora il versetto 23, ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Il giorno del Signore. Quindi è il Signore che viene. E anche il profeta Abacuc. Ecco, al capitolo 2, al versetto 3. Non vi piace il profeta Abacuc? A Firenze lo hanno messo tutto pelato, poverino. Chissà se era vero, comunque. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Colui che viene, quindi, è un'espressione per indicare la venuta di Dio, o direttamente o attraverso il suo Messia. Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro? Aspettare cosa vuol dire per Giovanni? Vuol dire continuare a rimanere nello stesso atteggiamento in cui era rimasto il popolo per secoli. Aspettare ancora. Aspettare vorrebbe dire ho sbagliato, mi sono illuso, ho interpretato male i segni che avevo o le ispirazioni che avevo avuto. Dobbiamo aspettare un altro. Qui un altro può voler dire due cose. Un'altra persona, un altro uomo, oppure potrebbe voler dire altro, cioè diverso da quello immaginato. O dobbiamo aspettare qualcosa di diverso da quello che io ho detto, che ho immaginato. E questo sembra il senso più vero. Ecco la domanda che Giovanni mette in bocca ai suoi due discepoli. Venuti da lui, cioè dal Signore, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Riferiscono fedelmente la domanda del loro maestro. E qui l'Evangelista Luca la ripete due volte, prima dalla bocca di Giovanni, poi dalla bocca dei due suoi discepoli. E se la riferisce due volte, vuol dire che è una domanda importante. Una domanda importante non solo per Giovanni, è una domanda importante per tutti, anche per noi. Ci basta Gesù o aspettiamo ancora qualcuno? È Lui tutto? È diventato la pienezza della nostra vita? Oppure siamo ancora in attesa? Oppure non ci accontentiamo ancora? Il modo di fare di Gesù lo riteniamo il modo di fare di Dio? Oppure aspettiamo un altro modo di fare ancora? È una domanda quindi che non è da dimenticare, esige risposta. E la risposta quindi sarà decisiva. In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. San Luca mette questi segni, questi miracoli di Gesù come la risposta che lui vuol dare a Giovanni. Queste azioni Gesù le compie mentre i due discepoli riferiscono, i due discepoli di Giovanni riferiscono la sua domanda. Che cosa compie Gesù? Sta compiendo dei segni, dei miracoli, dei gesti che richiamano altrettanti segni e gesti ricordati dai profeti. Quando i profeti annunciano il giorno del Signore, la venuta del Signore, la venuta del Messia, allora parlano di queste cose. Se volete andare poi a vederveli, vedrete come Isaia, al capitolo 29-18, annuncia alcuni di questi segni, ve li leggo magari. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Ancora al capitolo 26, al versetto 19, ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere. E così anche in altri passi, Daniele 12:2 e poi quel famoso passo ancora di Isaia capitolo 61 che Gesù aveva letto nella sinagoga di Nazareth all'inizio. Lo Spirito del Signore dire su di me, che il Signore mi ha consacrato, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare, eccetera, a consolare tutti gli afflitti, a lietare gli afflitti di Sion. Ai poveri è annunziata la buona novella, così conclude Gesù l'elenco poi che dirà ai due discepoli delle cose che lui sta facendo. Gesù guarì molti da malattie, infermità, spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Questi miracoli fanno parte del messaggio di Gesù. Abbiamo sentito ieri come le sue parole sono viste come un agire, un lavoro, un'opera che Dio compie attraverso Gesù. Così anche le sue azioni e le sue opere sono una parola, sono qualcosa che indicano, che manifestano la sua identità. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. E qui ripete un po' quello che abbiamo, queste parole dei profeti. I ciechi riacquistano la vista, i doppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. I miracoli di Gesù non sono miracoli qualunque, ma sono segni messianici. Gesù non compie opere strabilianti, non si inventa miracoli, anche questo dobbiamo dire, ma Gesù è obbediente, compie quei segni che i profeti avevano preannunciato. Non ne inventa altri Gesù. Si può dire che si limita a quelli preannunciati dai profeti, perché lui è obbediente. Quindi i gesti che lui compie, anche questi miracoli, sono dei segni che fanno per farsi riconoscere, per farsi conoscere. Non fa segni di paura, come ai tempi di Mosè, che la terra si è aperta e ha inghiottito le famiglie di Datan e di Abiram che avevano mormorato. Ma i segni di Gesù sono segni in favore dell'uomo e dell'uomo che è sempre peccatore. Quindi lui è davvero colui che viene perché adempie le profezie. È lui la visita di Dio, il Dio dei poveri e dei miseri, il Dio misericordioso che perdona il peccato. Abbiamo letto qualche giorno fa dai Salmi e da altri passi. È Gesù che compie quei segni che ci fanno conoscere la misericordia del Padre. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Quindi davvero lui è colui che viene. Quindi Gesù dà loro questa risposta. Non andate e dite sì, sono io, in modo che si dicano Gesù ha detto che è lui. Ma andate e riferite ciò che avete visto e udito. Cioè li invita a riflettere sulla loro esperienza, su quello che essi hanno visto e udito. Andate a dire queste cose. Li invita a riflettere, perché nel loro cuore dei due discepoli nacca una fede motivata e convinta, motivata dalle scritture e dai fatti, e convinta, così che essi possano tornare da Giovanni non come messaggeri che portano il parere di un altro o la risposta di un altro, ma tornano dal proprio maestro come testimoni. Hanno visto dei segni, quindi mettendo il segno a confronto con la parola mettendo i miracoli di Gesù a confronto con le scritture, siamo noi che diciamo che è lui colui che viene. Non occorre che sia lui che ce lo dice, siamo noi che lo diciamo, diventano testimoni, così che essi non tornano, possiamo dire con termine moderno, come plagiati, cioè persone che devono fidarsi per forza di quel che dice un altro perché non c'è una risposta propria, ma tornano come testimoni, essi adesso affermano queste cose. Gesù li vuole così, quelli che lo fanno conoscere nel mondo. Non riferiscono parole, ma fatti. E così di fronte a Giovanni i due discepoli potranno manifestare già la propria fede, motivata, biblica, sicura. E anche questo è importante per la Chiesa, per cui San Luca scrive il Vangelo, perché i cristiani non vadano in giro a dire cose che hanno letto sui libri, ma i cristiani vadano casomai a testimoniare la propria fede. Essi hanno sperimentato che Gesù è la salvezza e allora porteranno questa certezza come una propria testimonianza. Così deve essere la Chiesa, formata da persone che hanno saputo leggere i fatti della vita di Gesù e confrontarli con la Scrittura, i fatti della propria vita confrontarli con la Scrittura e quindi essere certi della presenza di Dio nella loro vita e nella vita della Chiesa stessa. Ma vuole gente convinta, sicura, che abbia delle convinzioni fondate sulla parola di Dio e sui fatti. Vuole testimoni. Lui non è un mago. Si potrebbe mettere a questo punto la figura di Gesù anche di fronte ad altri, per esempio a Maometto, chi propone la parola di Dio tramite Maometto lo può fare solo da persona plagiata, perché deve credere a Maometto, alla sua autorità, però Maometto non dà dei fatti dai quali si capisca che lui è davvero inviato da Dio. Niente. Quindi qui vediamo proprio la grande differenza, come Gesù apprezza e adopera la libertà dell'uomo e la sua capacità di ragionamento, di discernimento. Non vuole dominare sulla mente e sul cuore dell'uomo. Vuole persone che sanno ragionare e che sanno confrontare le loro esperienze con la sua parola, con la parola di Dio. E beato è chiunque non sarà scandalizzato di me. Un'altra beatitudine. Beato chiunque non sarà scandalizzato. Scandalizzato cosa vuol dire? Ostacolato. Lo scandalo è un ostacolo, un sasso, un qualcosa che uno si trova sul cammino per cui non può più procedere, per il quale cade per terra, non riesce ad andare avanti. Beato chi non prende la mia persona come un ostacolo per andare a Dio. In che senso Gesù potrebbe essere un ostacolo? Nel senso che la sua bontà e il suo amore ai peccatori può essere inteso come una debolezza,
come qualcosa che non manifesta il volto di Dio. I farisei non riuscivano ad andare a Dio attraverso Gesù, perché non accettavano che Dio fosse così buono, così paziente, così misericordioso. Per loro Gesù era diventato un ostacolo. Beato chiunque non sarà scandalizzato di me. Cioè, ancora possiamo tradurre, beato chi non perde la fede in me a causa della mia bontà, per il fatto che preferisco la salvezza del peccatore al giudizio del peccatore. Bisogna aprirsi alla debolezza di Dio, a vedere Dio non forte nel senso che domina sugli uomini, ma vedere l'amore di Dio forte nel senso che prepararci a vedere il suo inviato sconfitto, perdente e crocifisso per amore. Beato chi si apre alla debolezza di Dio, si prepara a vedere Gesù sulla croce e ad andare a Dio attraverso di Lui, anche se crocifisso. Giovanni Battista quindi deve imparare ancora la lezione di Giona. Ve lo ricordate Giona? Era colui che a un certo punto è salito sulla collina per godersi lo spettacolo della distruzione di Ninive, perché lui l'aveva annunciata. Da vero profeta di Dio aveva annunciato la distruzione della città, ma invece la città non viene distrutta. Dio ha compassione perché quei peccatori si sono pentiti. Giona allora si arrabbia con Dio: perché non li hai distrutti? Io, tuo profeta, avevo detto. Giovanni deve imparare la lezione di Giona, che Dio è paziente e misericordioso con i peccatori, che Dio può sedersi a tavola con loro e li può accogliere alla sua mensa. Giovanni ancora deve imparare il significato del suo nome. Giovanni ha predicato, ma portava un nome che in qualche modo non contrastava, ma lui non l'aveva capito del tutto. Il suo nome è Dio è clemente. Giovanni vuol dire così: Dio è misericordioso. E Giovanni, che annuncia che è il precursore del Salvatore, deve ancora imparare il significato del proprio nome. E deve imparare il significato del nome di Gesù, che vuol dire Dio è Salvatore. Non Dio condanna i peccatori, ma li salva. Gesù è la salvezza. Beato è chiunque non sarà scandalizzato di me, cioè chi, imparando da me o insieme con me, procede verso il Padre. Quindi anche attraverso la mia umiltà e dolcezza e la mia sofferenza, potrebbe dire Gesù. Con questo brano, queste parole, penso che possano essere una vera grazia per voi che state per tornare a casa. Andate e riferite. Non cose sentite, ma riferite la vostra conversione. Voi avete visto dei fatti, li avete interpretati come realizzazione delle scritture, quindi potete comunicare a tutti che Gesù è davvero il Salvatore dell'uomo, è davvero Lui colui che viene. Non dobbiamo aspettare nessun altro. Non c'è nessun altro che può soddisfare il cuore dell'uomo, che lo può riempire di beatitudine. È Lui. E questo naturalmente lo annuncerete non con le parole, ma soprattutto col fatto che vi tenete uniti a Gesù in maniera fedele e stabile e continua e sicura e perseverante. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.